Buonasera a tutti, diamo inizio al Consiglio Comunale, chiedo al segretario per cortesia di fare l'appello.
Buonasera. Allora, Garbarini Maurizio.
Presente.
Sprio Calogero.
Presente.
Ottonello Luca.
Presente.
Poggi Simone. Gambetta Roberto.
Presente.
Brizzo Sara.
Presente.
Scarponi Francesca.
Presente la Francesca, c'è, cioè, sì.
Okay. Siri Sabrina.
Presente.
Rossi Carlo.
Presente.
Scarone Stefania. Proto Luca. Ah, non ho sentito, scusa. No, ho capito, però se non sento, sono un po' sordo, però non, vabbè. Corona Pietro. Muy bien. Cello Serena. Allora, 13 consiglieri presenti su 13. Possiamo iniziare la seduta, sindaco.
Grazie, segretario. Ponevo un chiarimento, siccome le interrogazioni di solito si presentano come prima e secondo all'ordine del giorno, come dal regolamento, poi siccome sono arrivate dopo la convocazione del Consiglio sono state inserite, quindi se seguiamo così l'ordine del giorno come adesso, se siete d'accordo? Era soltanto un chiarimento, grazie.
Ci siamo affrettati di integrarli proprio perché c'era la seduta.
No,
ma è corretto quello che dice il sindaco, perché di solito si può all'inizio, però avendole integrate all'ultimo.
Bene, allora il primo punto all'ordine del giorno abbiamo l'approvazione e la validazione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale del 30-12-25, del 9 febbraio 26, del 10 marzo 26 e del 26 marzo 26, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento del Consiglio Comunale. Se non ci sono interventi sulla prima delibera, la porrei in votazione. Mi pare nessun intervento, quindi pongo in votazione la delibera numero 1, chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Unanimità. Prego, prego il segretario. Bene, passiamo al punto 2 all'ordine del giorno, esame ed approvazione del rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2025 e suoi allegati. Assessore Brizzo, prego.
Allora, in commissione siamo già entrati nel dettaglio dei numeri, il risultato di gestione credo sia una gestione molto prudente, si evidenzia innanzitutto da quelle che sono le parti, diciamo, fortemente vincolate. Noi abbiamo un buon andamento di cassa, sempre in progressione dal 2023 al 2025, siamo arrivati a chiusura del 31-12-2025 con un fondo cassa di 6.013.000 euro, quindi 2 milioni in più rispetto all'anno precedente. Poi abbiamo una parte accantonata di oltre 3.300.000 euro, che sicuramente da una parte è una gestione prudenziale, dall'altra sicuramente è vincolante perché ci sono comunque risorse ferme nei vari fondi. Il fondo maggiormente ampio è quello del fondo contenzioso, lo sappiamo, comunque per il ricorso di Alfa Costruzioni, quindi prudenzialmente per una causa di circa 3,2 milioni, ancora in realtà da definire nell'importo, noi abbiamo comunque un fondo contenzioso di 1,598 milioni, quindi sicuramente una gestione prudente. Poi abbiamo una parte vincolata, e anche qui somme comunque vincolate da trasferimenti e quindi con destinazione vincolata per oltre 1 milione di euro, quindi anche qui sicuramente una rigidità in quello che è l'utilizzo, perché è vincolato vincolato su specifici operazioni. E poi invece abbiamo una parte destinata agli investimenti, che questo sicuramente è un buon risultato perché permette di diciamo che è l'unica manovra che può permettersi l'ente nella rigidità del bilancio di andare a effettuare eventuali investimenti sul territorio. La seconda sicuramente risultato significativo sono gli 890.000 euro, 907 di avanzo libero. L'avanzo libero che ovviamente è nelle disponibilità di utilizzo e ovviamente sempre con prudenza e equilibrio, quello che come assessore ho portato avanti comunque in questi anni di assessorato, perché diciamo che rispetto a potenziali rischi e potenziali, comunque l'abbiamo visto negli anni, frane e quant'altro, sicuramente l'avanzo non va comunque utilizzato nella sua interezza. Cosa dire? Credo che in questi anni l'amministrazione abbia portato un bilancio senza mutui, perché come sapete la parte mutui è a zero, senza praticamente debiti, con ancora un contenzioso importante e speriamo in via di risoluzione. Quindi ringrazio, come fa sempre il consigliere Proto, gli uffici, perché la chiusura del rendiconto è sempre un atto importante e è chiuso ovviamente nei tempi, ha fatto lavorare in un mese, due, anche di più forse, gli uffici, però credo che sia una chiusura con un saldo fortemente positivo.
Grazie assessore. Interventi. Io. Prego.
Allora, buonasera a tutti. Mi ha anticipato l'assessore Brizza, ma anche noi ci accodiamo ai ringraziamenti ai funzionari per il lavoro svolto, soprattutto per la mole di documenti che hanno predisposto nell'arco degli ultimi 40 giorni. È stato importante. E, io faccio un piccolo intervento. Innanzitutto parto dal fatto che il bilancio 2024, il rendiconto 2024, ha degli aspetti positivi e negativi. Finalmente vediamo un risultato, un avanzo libero importante rispetto al trend degli ultimi anni, dal momento in cui poi siamo andati dietro col piano di riequilibrio, quindi un risultato importante, e grazie anche al fatto che i residui attivi sono stati stralciati. Soprattutto quelli superiori ai 5 anni, legati soprattutto alla TARI del 2021, anche se è stata accantonata da una parte per cercare di guadagnarla in base alle riscossioni e ai ruoli che si hanno, e anche le rette della casa di riposo del 2021, che a causa del fatto che sono insussistenti sono state tolte come residuo attivo. Gli aspetti negativi che abbiamo di natura incerta, che abbiamo visto dal bilancio, sono il fondo contenzioso, l'accantonamento, perché è una cifra abbastanza rilevante, di natura incerta, perché i due gradi di giudizio, più il terzo grado di giudizio in Cassazione, sono veramente incerti, quindi non si sa come andrà a finire. E poi anche il discorso della percentuale legata alla riscossione delle multe per i codici della strada, che secondo noi è un pochino bassa, quindi cercare in qualche modo di aumentare questa percentuale, soprattutto per utilizzarla come da normativa fiscale, da normativa tributaria per la risfaldatura, per il codice della strada, le provenienti dal codice della strada prevedono l'utilizzo per queste finalità. Speriamo che la riscossione della Tari si mantenga sui livelli che abbiamo definito in commissione, circa intorno al 60-70%, anche per il fatto dell'internalizzazione. Noi ci auguriamo anche che venga assunto del personale dipendente. Abbiamo saputo che c'è stato un bando per il funzionario amministrativo che è in corso. Speriamo di vedere altre entrate in questo comune, perché dall'esame dei documenti abbiamo visto che i dipendenti sono un pochino pochi rispetto alle funzioni e alle mansioni che hanno. Faccio anche poi un breve excursus riguardo ai documenti, che ci sono stati degli errori. Ringrazio la dottoressa Chiarlone che ha modificato i documenti. La prossima volta io lo dirò sempre se ci fosse qualche documento sbagliato, qualche errore. Speriamo che non cada più, perché comunque sono documenti ufficiali che poi vanno a finire come atto pubblico, quindi poi la responsabilità è di ogni consigliere, ma soprattutto anche del vostro, quindi speriamo bene.
Prego.
Solo una replica rispetto al contenzioso. Noi abbiamo bloccato 1.600.000 euro perché il grado di giudizio è 1, quindi o la va o la spacca, diciamo. È per quello che comunque abbiamo le spese legali sono per un grado di giudizio, un ricorso, quindi è per quello che abbiamo pensato, giustamente con prudenza e con suggerimento dei nostri legali, di bloccare comunque metà dell'importo. Sì, al di là della Corte dei Conti, comunque il nostro bilancio permetteva di farlo e l'abbiamo fatto. Poi se non si poteva, comunque le risorse, l'avanzo era nettamente superiore agli 8,90 e quindi abbiamo bloccato quello che ovviamente ci è stato consigliato dai legali. Sì, che prevedeva
no.
Grazie, ci sono altri interventi. Prego, consigliere Scarone.
Allora, buonasera a tutti. Non, diciamo che mi concentrerò solo su un paio di aspetti di cui ha già trattato il consigliere Proto. È chiaro che il rendiconto 2025 i conti sono formalmente in ordine e quindi prendiamo atto di questo. Però appunto, come ha già detto il consigliere Proto, ravvisiamo delle cose che non ci sembrano positive, ma nei confronti chiaramente di quello che è la ricaduta sui cittadini, nel senso che l'avanzo di amministrazione è grande, l'avanzo disponibile logicamente è consistente, l'avanzo appunto disponibile, perché la gran parte di avanzo di amministrazione purtroppo non è disponibile, quindi tra la parte accantonata e la parte vincolata non è realmente disponibile. Del fondo contenzioso volevo solo aggiungere che comunque sono risorse bloccate, anche quelle, purtroppo. Purtroppo però sono risorse bloccate. Per quanto riguarda invece il discorso dei residui, mi fa piacere che l'assessore appunto parli del fatto che il rendiconto sia stato redatto con criteri di prudenza, che comunque ci sia stato il riaccertamento dei residui, che anche noi consideriamo una cosa positiva, e che è stato sempre, diciamo, da quando è assessore, è stata sempre seguita questa linea. Ma devo dire che io mi ricordo, prima che si entrasse poi forzosamente per necessità, obbligatoriamente, nel 2021 nel piano di riequilibrio ci fu appunto l'accesso, ci fu la richiesta di accesso al piano di riequilibrio, questi residui dal 19 al 21, che ce n'erano una quantità molto superiore a questa sicuramente, però sembrava che andasse tutto bene. Quindi diciamo che probabilmente la visione è un po' cambiata, giustamente, però c'era qualcosa allora che non andava prima. E in ogni caso adesso non è che i residui siano azzerati, perché comunque una certa quantità di residui c'è ancora, anche di qualche residuo di una certa importanza anche vecchio. Quindi il fatto che ci siano in ogni caso dei residui ancora adesso, e che siano stati giustamente riaccertati dei residui, vuol dire che c'è ancora una fragilità dal punto di vista strutturale, perché in ogni caso i residui sono crediti che negli anni in cui si cercava di vedere se si poteva evitare il ricorso al piano di riequilibrio, andavano a gonfiare l'avanzo, essendo Poste Attiva, andavano a gonfiare l'avanzo e facevano vedere una situazione che si diceva dall'altra parte che in realtà non c'era. Adesso questa situazione logicamente non c'è più, però una certa quantità di residui, anche non così bassa, c'è ancora. E questo che cosa porta? E questo, oltre al discorso appunto del fondo contenzioso, cioè altre risorse che comunque sono bloccate, nel senso che se non si incassa, comunque sui cittadini, se non ci fosse questa causa che comunque è ancora, aleggia ancora sopra il comune, e se non ci fosse il discorso di questi crediti che comunque si fa fatica ad incassare, anch'io sottolineo il fatto della riscossione, ma soprattutto dell'aspetto delle multe, insomma delle sanzioni, ci potrebbe essere dal punto di vista appunto dei cittadini una ricaduta per quanto riguarda magari un miglioramento dei servizi. Logicamente noi ci auguriamo che questo possa accadere nei rendiconti futuri. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Prego, assessore.
Due osservazioni. Allora, intanto nella misura in cui si è adottato poi si è arrivati a un piano di riequilibrio, diciamo che gli step si sono progressivamente concretizzati, nel senso che prima siamo andati a eliminare tutto quello che era la parte debitoria, poi ci siamo focalizzati sulla chiusura mutui per non avere poi sulla parte corrente tutti gli interessi, e poi siamo andati ad accertare quelli che sono i residui. Quindi nei bilanci non è che si può fare tutto schioccando le mani, quindi si arriva a un bilancio del genere, che secondo me è un bilancio molto buono, perché è vero che ci sono risorse bloccate, ma ci sono anche risorse vincolate che ne derivano da investimenti che nell'annualità 2026 verranno comunque a concretizzarsi. Quindi il bilancio secondo me è molto, molto buono. Rispetto ai residui attivi, è vero, abbiamo 3.290.000 euro di residui attivi, che intanto verranno recuperati in una fase ovviamente coattivamente, e comunque ne abbiamo 737.000 sull'anno 2024 e 1.897.000 sull'anno 2025, quindi parliamo degli ultimi 2 anni, non parliamo sei o sette anni fa, e la parte consistente è proprio concentrata sul 2024 e il 2025.
Residui vecchi non ce ne sono.
Residui vecchi non ce ne sono, e comunque abbiamo poi anche abbiamo un gap tra i residui attivi, che sono 3.290.000, e i residui passivi, che sono 2.709.000. Quindi comunque è un risultato altamente positivo, secondo me.
Altri? Prego, consigliere.
No, allora la prima parte di quello che ha detto l'assessore Brizzo, è chiaro che nel momento in cui si arriva a un piano di riequilibrio non ci si arriva da l'oggi al domani, ma per quanto io ricordi si è tentato cioè ci si è arrivati proprio dopo anni e anni, dopo che la situazione era già evidente, visto che nel 2017 la Corte dei Conti aveva già fatto dei rilievi consistenti. Grazie.
Grazie. Ci sono altri interventi? Nessun intervento? Allora,
non posso dire niente.
Segretario, lei se vuole può dire quello che vuole.
Se è una cosa tecnica.
No,
è una cosa parzialmente tecnica e gestionale, soprattutto. Scusate, no, siccome tutti o molti in queste sedute fanno correttamente e giustamente, io sono anche molto contento, i complimenti agli uffici, mi voglio associare anch'io, perché poi dicono che io sono troppo severo, e invece li faccio con grande piacere questi complimenti. Qui c'è una ottima ed autorevole rappresentanza della ragioneria, però mi sento di dire, proprio in relazione ai residui, alla cassa, all'FCD e tutto quanto, che secondo me, io parlo da segretario arrivato 2 anni fa, secondo me c'è stato un notevole miglioramento, ne parlavamo proprio con Grazia oggi, sul versante riscossione, ma ancor più, assessore Brizzo, sul versante processo di liquidazione. Cioè, ragazzi, ricordiamoci che indice di tempestività dei pagamenti, sono tutti gli uffici coinvolti, anche nella riscossione, gli accertamenti e tutto quanto, tutti gli uffici sono coinvolti. Il dato di cassa, non mi ricordo se prima il sindaco lo citava, ma è incredibile, cioè incredibile, è molto positivo. Abbiamo migliorato facevo il confronto tra la cassa al 1 gennaio 25 e la cassa al 31-12.
4 milioni qualcosa, 6 milioni.
Da 4 a 6 milioni, cioè circa 1,5 milioni, adesso vado a memoria. Quindi questo ci tengo a dirlo, perché sono tutte corrette le vostre considerazioni, ci mancherebbe altro. Però ricordiamoci anche da dove veniamo, ecco. Io sono sicuro che se facciamo i confronti soltanto con il rendiconto di 2 o 3 o 4 anni fa, non c'è proprio confronto. E questo è un dato positivo per il lavoro che tutti gli uffici, a cominciare dalla ragioneria, ma non solo la ragioneria, hanno fatto e stanno facendo in questi mesi. Scusa.
Su questa integrazione? Certo.
Segretario, lei chiaramente ha fatto delle osservazioni giuste, però mi chiedo come si era arrivati a quella situazione? Cioè, l'amministrazione è sempre la stessa, è dal 2009, per cui al 2021 si è arrivati a un piano di riequilibrio, qualcuno avrà governato.
Grazie. No, chiudo prima della votazione e accolgo con favore quello che ha detto ultimamente la consigliera Scarrone. È vero, dal 2009, oggi parliamo di amministrazioni che si sono susseguite, quindi hanno cercato di mettere a posto. Io guarderei i giorni nostri, sono abituato a guardare i giorni nostri, no? A guardare quello che è passato, però devo dire che si sono fatti degli sforzi, anche questi contenziosi, questi debiti che l'amministrazione dal 2009 si è trovata a, a pagare e oggi accantonare delle risorse non sono attribuibili all'amministrazione dal 2009 al 2026. Quindi bisogna anche guardare, se si vuole andare indietro, guardiamo da dove sono derivate tutte queste situazioni. Però una cosa che mi ha fatto piacere è che ho sentito il consigliere Proto parlare di speranza. Ha citato 2 o 3 volte speriamo, speriamo, speriamo. E quindi si accomuna al mio modo di vedere, di pensare. La consigliera Scaroni ride perché l'altra sera in una riunione dei capigruppo abbiamo parlato di speranza e vedo che riesco a trasmettere anche all'opposizione questo criterio di speranza che ci porta avanti, ci ha portato a fare dei grandi risultati e quindi questo ne sono felice. A parte questa divagazione, pongo in votazione la delibera numero 2 all'ordine del giorno concernente l'esame ed approvazione del rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2025 e ai suoi allegati. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Prego, prego, segretario. Non abbiamo fretta, è il 30 di aprile.
No.
Chi si astiene? Chiedo scusa, vado avanti con la votazione. Chi si astiene? Chi è contrario? 4 contrari. Diamo l'immediata esecutività della delibera, chi è favorevole è pregato di alzare la mano, unanime, grazie.
Ok.
Bene, passiamo al punto 3 all'ordine del giorno, variazione numero 18 al bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Prego, Assessore Brizzo.
Sì, allora, 3 variazioni in aumento in entrata importanti, uno è un PNRR sulla parte digitale per 50.947, un altro un finanziamento ricevuto da Regione Liguria per il fotovoltaico sopra l'istituto comprensivo La Massa per 250.000 euro, era la richiesta di contributo, finanziato per 173.000 euro circa, e la differenza ovviamente sarà applicata poi con l'applicazione dell'avanzo di questo risultato di amministrazione per circa 50.000 euro dall'avanzo vincolato. E poi abbiamo un contributo per gli arredi scolastici per 40.000 euro. Arredi per, come dicevo in commissione, per l'asilo del centro, strettamente legato al PNRR che abbiamo ottenuto per la parte di ampliamento. In spesa abbiamo appunto l'applicazione dell'avanzo per 146.000 euro circa, e per 44.260 sul riequilibrio idrogeologico per riqualificazione ambientale, e abbiamo un contributo già incassato per la messa in sicurezza della capanna del Frate per 4.967 euro e intervento di efficientamento energetico sull'asilo di Corso Ferrari per 1.080 euro. E poi abbiamo un'applicazione di avanzo accantonato per 19.407, una parte per 18.000 euro circa sul fondo rischi contenzioso e una parte per il fondo arretrati contrattuali per 1.367 euro. E poi l'applicazione, come vi dicevo, dell'avanzo per il cofinanziamento del contributo per il fotovoltaico per 76.567, non 50.000.
Grazie Assessore. Interventi? Nessuno? Prego, consigliere.
In merito ai 40.000 euro di arredi interni dell'asilo del centro, sono la seconda tranche, questa del PNRR, è una seconda diciamo, perché ho visto che nella graduatoria solo alcuni dei comuni che avevano probabilmente già partecipato al PNRR hanno potuto beneficiare di questi fondi, che diciamo è una cifra bella cospicua. Solo se si pensa agli arredi interni per un asilo del centro. E a tal proposito colgo l'occasione per dire che grazie ai fondi PNRR e grazie a questa ulteriore tranche di diciamo ammodernamento, no, di tutto quello che è l'arredo interno delle classi, ci auguriamo vivamente che a partire dall'anno scolastico 2026-2027 possano essere ampliati, così come detto, i posti dell'asilo nido di Albissola Superiore, in particolare della quota comunale, come molte famiglie auspicano la seconda classe, ecco perché diciamo buona parte è un'istituzione, sono servizi privati, una quota del nido è una quota comunale, quindi ci auguriamo tutti che a seguito di questi numerosi lavori che hanno visto l'asilo del centro fiorire possano beneficiare maggiori famiglie, maggiori bambini con l'avvio dell'anno scolastico nuovo. Se non era, doveva già essere quest'anno scolastico, credo che i lavori si siano protratti, ci auguriamo che a settembre ci possano essere nuovi posti per i bambini. Grazie.
Prego, Assessore.
Allora, non è una seconda tranche, è un ulteriore bando, non PNRR, ma PON, legato a chi aveva beneficiato del PNRR, vuoi per ampliamento, vuoi per nuova costruzione. Anche qui sono stati molto bravi gli uffici, nel senso che era un click day, quindi chi prima arrivava meglio alloggiava, e l'importo massimo che potevamo prendere era 40.000 euro, perché erano 2.000 euro per bambino in più che sarà accolto all'asilo del centro. Quindi il progetto prevedeva 20 bambini in più, 20 per 2 sono 40.000, quindi abbiamo preso la totalità del finanziamento. E siamo stati terzi, peraltro, in Regione Liguria.
Grazie. Ci sono altri interventi? Mi pare di no. Quindi pongo in votazione la variazione numero 18 al bilancio di previsione finanziario 26-28. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi si astiene? 4 astenuti. Diamo l'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Unanime. Grazie. Passiamo al punto 4 all'ordine del giorno. Approvazione e variazione alla parte seconda del documento unico di programmazione 26-28 concernente la programmazione degli investimenti e il programma triennale dei lavori pubblici 26-28. Prego, Assessore.
Qua sono le due variazioni che abbiamo visto nella parte economica, quindi sono abbiamo riportato nell'annualità corrente il finanziamento dei 250.000 euro per il fotovoltaico che avevamo messo nel 2027 e abbiamo fatto un aggiornamento per ciò che concerne i lavori su Capanna del Frate.
Interventi sulla delibera? Nessuno.
Il versante tecnico di quello finanziario.
Però non si sa mai. Quindi pongo in votazione la delibera numero 4 all'ordine del giorno concernente l'approvazione della parte seconda del documento unico di programmazione 26-28 concernente la programmazione degli investimenti e programmi a triennale lavori pubblici 26-28. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Okay. Chi si astiene? 4 astenuti. Sì, diamo l'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole pregato di alzare la mano. Unanime. Grazie. Bene, Passiamo al punto 5 all'ordine del giorno. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Lista Civica Uniti per Albissola con Stefania Scarone Sindaco, avente ad oggetto stato di avanzamento del progetto del ribaltamento del casello autostradale di Albissola Superiore. Prego, consigliere Acciallo.
Sì, l'interrogazione presentata è appunto sul ribaltamento del casello autostradale, lo stato di avanzamento, visto il decreto legislativo. Visto il decreto legislativo del 18 agosto 2000 del testo unico degli enti locali, in particolare gli articoli 42 e 43 che disciplinano le competenze del Consiglio Comunale e il diritto dei consiglieri di presentare interrogazioni e ottenere risposta dalla Giunta, visto il regolamento del Consiglio Comunale di Albissola Superiore nelle parti relative alle modalità di presentazione e trattazione delle interrogazioni a risposta scritta orale, visto il codice dei contratti pubblici con riferimento alle procedure di programmazione, progettazione e affidamento delle opere pubbliche di interesse strategico, premesso che da anni l'amministrazione comunale discute della necessità di intervenire sull'attuale configurazione del casello autostradale di Albissola Superiore, la cui posizione comporta notevoli criticità per la viabilità locale e per la vivibilità del centro abitato, in particolare a causa del traffico pesante diretto verso il porto di Savona e ritorno, premesso che il cosiddetto ribaltamento del casello concernente lo spostamento degli accessi e delle uscite a lato monte è stato indicato più volte dall'attuale amministrazione come una soluzione strategica per alleggerire il traffico, migliorare la sicurezza e ridurre l'impatto ambientale e acustico per i residenti, premesso che tale intervento rientra nel più ampio quadro di opere compensative e infrastrutturali legate alla realizzazione della variante SS1 Aurelia Bis e dovrebbe coinvolgere Autostrade per l'Italia, Regione Liguria, ANAS e Comuni Albissola Superiore, considerato che nonostante l'importanza del progetto non risultano aggiornamenti pubblici recenti circa lo stato della progettazione definitiva o esecutiva, né sono stati comunicati tempi certi di realizzazione, considerato che la cittadinanza attende da tempo risposte chiare su tempi, risorse disponibili e modalità di attuazione del ribaltamento, considerato che nel corso della campagna elettorale per le elezioni amministrative del 2024 l'attuale sindaco Maurizio Garbarini ha indicato pubblicamente il ribaltamento del casello autostradale come una delle priorità del proprio mandato, definendolo un intervento necessario e urgente per il futuro di Albissola Superiore, considerato che il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi ha effettuato due visite ad Albissola Superiore negli ultimi mesi, sottolineando l'importanza strategica dell'opera e annunciando l'impegno del Governo per sbloccare l'intervento. Secondo quanto riportato dalla stampa locale del maggio, il 14 maggio del 2024, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato il via libera alla convenzione relativa al progetto di ribaltamento del casello autostradale. Il Dicastero ha infatti avviato la convenzione per la progettazione, consentendo così l'avvio delle fasi successive dell'intervento. Considerato che, infine, durante l'ultima visita per sostenere la candidatura regionale dell'assessore comunale Simona Poggi nell'ottobre 24, il viceministro Ricchi ha dichiarato che il ribaltamento del casello dovrà essere realizzato entro l'apertura dell'Aurelia Bis, evidenziando la necessità di coordinare le due opere per migliorare la viabilità e ridurre l'impatto del traffico pesante sul centro urbano. Quindi, come gruppo consigliare, interroghiamo il sindaco e la giunta per sapere a che punto è l'iter progettuale del ribaltamento del casello autostradale di Albissola Superiore. Quali sono i soggetti che sono attualmente coinvolti nella progettazione e nella definizione del quadro finanziario dell'opera? 3. Se esiste un cronoprogramma aggiornato e quali sono le tempistiche previste per l'avvio e la conclusione dei lavori, anche propedeutici al ribaltamento dello stesso? 4. Se l'amministrazione comunale ha recentemente partecipato a dei tavoli tecnici o incontri istituzionali sul tema e, in caso affermativo, con quali esiti? 5. Se in occasione delle visite del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, il Comune ha ricevuto rassicurazioni formali, impegni scritti o documentazioni ufficiali, quali lettere, verbali, protocolli di intesa o atti ministeriali che attestino l'effettivo sblocco dell'intervento e ne definiscano dei tempi e risorse certi, e in caso affermativo se tali documenti sono stati resi accessibili a cittadinanza al Consiglio Comunale. Infine, quali azioni concrete si intendano intraprendere per sollecitare la realizzazione dell'intervento, per garantire un confronto trasparente con la cittadinanza, e se il sindaco intenda confermare oggi l'impegno preso in campagna elettorale e in tal caso con quali iniziative concrete intenda darvi seguito. Grazie.
Grazie a lei, consigliera. Bene, la richiesta, l'interrogazione è abbastanza articolata e quindi mi sono permesso, di solito vado a braccio su queste cose, ma di punto per punto di scrivermi qualcosa, perché sennò avrei fatto confusione, avrei fatto un minestrone, quindi era corretto in Consiglio Comunale dare delle risposte puntuali. Allora, al primo punto, a che punto è l'iter progettuale del ribaltamento del casello autostradale di Albisola Superiore? La realizzazione della ricollocazione del casello autostradale è strettamente connessa allo sviluppo della progettazione di tutte le opere di connessione della futura nuova viabilità dell'accesso alla cosiddetta Aurelia Bis, ma col vecchio nome accesso all'hub portuale di Savona e interconnessione tra i caselli A10 di Savona e Albisola, i porti di Savona Vado. L'amministrazione comunale ha scelto di rendersi parte attiva, se vi ricordate alcuni anni fa, nel mio primo mandato, diedi mandato agli uffici a un incarico esterno per redigere uno studio di fattibilità che costò più di 30.000 euro allo studio IGEAS per capire se realmente l'opera poi poteva essere così candidata a interlocuzioni successive con gli enti poi di riferimento, perché poi noi parliamo di una necessità del comune di Albisola, ma questa necessità ne deriva nel coinvolgimento di società autostrade e ANAS, soprattutto, che è quella che gestisce la realizzazione della cosiddetta, chiamiamola per semplicità, Aurelia Bis. Quindi, dopo questa fase progettuale, proponendo spontaneamente uno studio preliminare di fattibilità a favore della presa in carico della ricollocazione del casello da parte degli enti competenti, al fine di migliorare la sicurezza, la connessione viaria, nonché al contempo rendere più scorrevoli i flussi del traffico portuale di Savona mediante il collegamento diretto tra il casello di Albisola Superiore e l'Aurelia Bis. Lo studio preliminare è stato approvato, come dicevo, nella precedente consigliatura intorno a gennaio del 2023, e la documentazione relativa al progetto preliminare è stata recentemente consegnata, come le informazioni al riguardo della presente in occasione di una precedente richiesta, come già il consigliere Corona aveva richiesto gli stessi dati che in pratica fanno parte di questa interrogazione il 14/10/2025, quindi il consigliere Corona probabilmente agli atti ha già tutti questi documenti richiesti, quei pochi documenti che ci sono. Però, detto ciò, in data 25/3 del 24 è vero che si è tenuto alla presenza del Ministero delle Infrastrutture, Regione Liguria, Autostrade per l'Italia, ANAS e i comuni sia di Albisola Superiore che di Albisola Marina, nel quale è stato valutato il quadro di insieme degli studi preliminari e delle soluzioni realizzate dalla Regione Liguria e il Comune di Albisola Superiore. Le opere previste negli studi di fattibilità sono il riposizionamento del casello autostradale, che deve connettersi con tra l'Aurelia Bis e il nuovo casello. Allaccio alla viabilità comunale con sistema di rotatorie. Soprattutto ci sono due progetti paralleli che vanno avanti, che uno è la progettazione del ribaltamento del casello, che ne deriva da una conseguenza e altra progettazione, che questa è in capo a Regione Liguria, che è quella del canale scolmatore, per rendere meno problematica la realizzazione di queste rampe che dovrebbero essere girate rispetto a quello che sono. Che peraltro, tra l'altro, dallo studio preliminare, queste due opere sono connesse una con l'altra, quindi canale scolmatore, ribaltamento del casello. Quindi ci sono due enti che uno studia il ribaltamento del casello e quindi questa è imputata a Società Autostrade e a Regione Liguria che sta portando avanti la progettazione per il canale scolmatore. Sono state trasmesse al Comune due versioni di bozze, la prima dal Ministero dei Trasporti in data 26/4/24 e la seconda da Autostrade per l'Italia in data maggio 24, in riscontro a quella ministeriale. Il Comune, con la nota di maggio 2024, ha confermato la disponibilità a consentire tutte le azioni competenti dell'ente al fine della sottoscrizione della suddetta convenzione e in attesa di acquisire il testo definitivo dell'accordo per l'approvazione da parte dell'amministrazione comunale sottoscritto fra gli enti. Quindi, noi stiamo andando avanti in una richiesta che da tempo il Comune, come vi dicevo prima, con quel progetto di così preventivo per poter vedere se c'erano i presupposti, e il nostro, diciamo, quello che potevamo fare come Comune l'abbiamo fatto, adesso stiamo attendendo i risultati che emergeranno dal e poi nelle risposte successive da parte del Ministero, che poi è quello che fa da cappello a tutti, perché è stato citato più volte il Vice Ministro Rixi, che fa parte del Ministero dei Trasporti, quindi hanno una visione. In Liguria, come sapete, ci sono varie attività di nuova viabilità in itinere, e quindi inserito in questo il Vice Ministro ha più volte dichiarato, e ultimamente nell'ultimo incontro ha dichiarato, che questa attività di progettazione sta andando avanti perché sono necessarie per una serie di sviluppo viabilistico su tutto il territorio. Quindi questa, diciamo, è l'inquadramento, è la risposta alla prima domanda. La seconda sono: quali soggetti sono attualmente coinvolti nella progettazione e nella definizione del quadro finanziario dell'opera? L'ho appena citato: Autostrade, ANAS, Regione Liguria e i due comuni, che poi Albisola Mare si è accodata preliminarmente su quello che è stato il nostro progetto di incarico dato allo studio IGEAS, però c'è la volontà di risolvere questo nodo, perché anche Albisola Mare, che diciamo che è soltanto un comune che non ha l'uscita, ma è soltanto un comune di transito dei mezzi pesanti, però anche loro hanno la necessità di risolvere, di eliminare, soprattutto per avere una viabilità più decente, decorosa, per dare una vivibilità ai cittadini diversa rispetto a quella che hanno oggi. Quindi il Comune di Albisola Mare, insieme stiamo andando avanti a condividere questa progettualità su questo tavolo. Il terzo punto: se esiste un cronoprogramma aggiornato e quali sono le tempistiche previste per l'avvio e la conclusione dei lavori, anche propedeutici al ribaltamento dello stesso. Non esistono cronoprogrammi, perché quando il Comune di Albisola ha fatto questa richiesta, è stata accolta, non può far altro che attendere questi sviluppi che nelle interlocuzioni verbali stanno portando avanti, anche perché queste interlocuzioni verbali ne derivano anche dagli incontri che si fanno per la ripartenza del cantiere dell'Aurelia Bis. Quindi di lì c'è tutto un lavoro, e tutte le opere sono una conseguenza al completamento dell'Aurelia Bis, che mi auguro che, che ormai adesso un incontro il 5 a Genova con i vertici di ANAS per parlare di questa ripartenza del cantiere che ormai è imminente, e quindi nelle aspettative che ho io, che sono quelle di vedere ripartire il cantiere, avremo una data presunta della conclusione dei lavori, si abbia contestualmente già un iter progettuale avviato da poter poi mettere a gara, e quindi una conseguenza di nuovo di avvio dei lavori. 4. Se l'amministrazione comunale ha recentemente partecipato a tavoli tecnici o incontri istituzionali sul tema, in caso affermativo, con quali esiti? Allora, io ho partecipato recentemente a un incontro nella sala della Sibilla al Priamar, dove si parlava di dissesto idrogeologico, e come sicuramente tutti voi avete ascoltato le dichiarazioni del Vice Ministro, che ha ribadito che l'opera è necessaria e che quindi quell'opera lì sarà portata avanti. Non abbiamo scritto niente, però nel momento di dare fiducia sempre agli enti, che poi sono enti cui nel momento in cui spendono le parole, spendono le dichiarazioni, io non metto nessun dubbio. Quindi il Vice Ministro, in mia presenza, ha ribadito sia a Regione Liguria che all'amministratore delegato di ANAS e all'amministratore di Società Autostrade di procedere con la progettazione per l'opera cosiddetta del ribaltamento del casello. Ora, quello che mi auguro, e poi lascio aperto il dibattito, è che ci sia realmente e tempisticamente un avanzare abbastanza veloce, perché oggi siamo fermi ancora alla bozza di convenzione, che non è ancora stata firmata, ma per firmare una bozza di convenzione ci vuole il progetto. Quindi, o comunque un'idea di progetto distribuita di chi fa chi e chi fa cosa. Probabilmente, visti i tempi che le opere pubbliche hanno, sarò obbligato, per inaugurarla, a candidarmi ancora una volta per un terzo mandato, perché immagino che non si riesca a concretizzare, poi con tutto quello che può derivare dal candidarsi a essere rieletto, non voglio, però lo facevo come spunto di riflessione, perché non prendiamo per esempio Aurelia Bis ha avuto purtroppo una vicissitudine di proseguimento che nessuno ci si aspettava e che nessuno ci si augurava, però nella varie fasi, ora siamo 2026, mettendo che finiscano 2027, quindi l'amministrazione scade 2029, per avere un inizio dei lavori è necessario che io faccia ancora un mandato, se no poi alla fine la vedo come pensionata di cantiere, che se no andiamo io e Piero, che siamo i più anziani, andiamo a vedere il cantiere, ecco. Quindi questa, a parte questa divagazione, che non è poi così una divagazione, spero di aver così risposto a tutti i punti. Adesso magari apriamo il dibattito, così magari sarò più preciso e puntuale nel dare a domanda a rispondere. Prego.
Allora, prendiamo atto della della risposta a questa nostra interrogazione, dicendo che non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Quantomeno non c'è nulla di tangibile, di scritto, se non una bozza di convenzione che non è stata firmata da tutti gli attori coinvolti, quando invece in campagna elettorale, anche sulla pagina dell'amministrazione di Albisola Informa, nel maggio del 24, 14 maggio 24, si diceva via libera al progetto, il casello ora è realtà. E quando si diceva che era cosa fatta, e quando non solo c'erano delle interlocuzioni che a mio giudizio adesso vedo essere solo verba volant, no? Non c'è nulla di scritto che i nostri concittadini possano veramente toccare con mano in merito a questo progetto, laddove avete basato una campagna elettorale per larga parte dicendo sarà cosa fatta. Ora mi viene un po' di ilarità sul mio volto a sentire questa sua dichiarazione, che dovrebbe candidarsi a un terzo mandato per poterlo vedere, ecco, quantomeno iniziare a vedere, perché durante, si parla di questo dal 2009, insomma ci ricordiamo tutti già il primo mandato del sindaco Orsi, che già parlava del ribaltamento. Mi ricordo il secondo mandato del sindaco Orsi, quando io ero sempre qua in minoranza, che si dava per avviato, fattibile e quant'altro. Ora sono 17 anni che siete al governo di questa città, vi avviate a un ventennio e siamo ancora a una bozza di convenzione che non è stata firmata da tutti gli attori. Io prendo atto del fatto che di questo ribaltamento ad oggi non c'è nulla, se non parole, dichiarazioni, poster sul fatto che il ribaltamento era cosa imminente. Ed è un peccato, perché comunque è un modo di aver comunicato una certa idea alla cittadinanza, aver comunicato una certa
sicurezza
alla cittadinanza, che anche vi ha votato proprio per questo, perché vi ha votato per il ribaltamento, perché siamo onesti, la questione del ribaltamento è stata cardine. Ora che lei mi dice che le servirà un terzo mandato per poter vedere questa cosa, è quantomeno stride notevolmente, alla luce delle numerose dichiarazioni, anche dei numerosi rapporti di buona fiducia che questa giunta ha con il vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti, Edoardo Rixi. Quindi diciamo che potrebbe essere anche un buon sodalizio. Non capisco perché ad oggi, ripeto, non ci sia nulla. Un'ulteriore precisazione, questa secondo me è la prova che era tutto in campagna elettorale, era tutta una trovata, un grandissimo specchio per le allodole, perché di concreto, a mio avviso, ad oggi, a 2 anni di mandato, se non erro, non c'è nulla se non questo studio di fattibilità dello studio di GEAS fatto fare da voi, però mi aspettavo che quantomeno ci fosse qualcosa, anche che ANAS si fosse espressa, che Autostrade per l'Italia si fosse espressa, e che lei potesse avere anche un background di qualcuno che le dicesse: sindaco, guardi che ce la possiamo fare a farlo. Ho letto recentemente di Bozzano che avvia un tavolo sblocco cantiere permanente, un tavolo in prefettura Savona con regione, comune, autostrade, ANAS e associazioni di categoria. Questo l'ho letto nel dicembre scorso, qualche mese fa. Mi chiedo, questo tavolo permanente in prefettura invocato da Bozzano esiste? Perché non ho sentito nelle sue risposte. C'è? È qualcosa di di concreto che si sta lavorando per questo? E aggiungo un'ulteriore questione che non era prettamente oggetto, ma ora è stata citata. Il canale scolmatore, invece, su questo ha dei dati tangibili, Sindaco, sul fatto che anche qui ci sia qualcosa di scritto inerente a questo grande progetto sul nostro territorio che è propedeutico a, come diceva correttamente lei, al ribaltamento del casello. Ecco. E, mi fermo qua per il momento, grazie.
Grazie a lei. Provo a articolare due risposte. Partendo da un fatto. Se voi siete attenti, e siete attenti, e questo mi fa piacere, voi dovete andarvi a prendere il nostro programma elettorale e incominciare a leggere e vedere cosa è stato messo in campo e cosa è ancora da mettere in campo. Che io abbia vinto le elezioni, spero, e lo dico così rimane registrato, mi auguro che i cittadini abbiano votato noi per una scelta politica portata avanti da anni sulle cose del fare, non sulle cose del criticare. Poi magari lei, forse ha qualche... perché ognuno... alla sua visione nel suo lavoro, io sono uno che per quasi 40 anni ha lavorato in un settore pubblico dove costruivano strade, ponti, forse una visione un po' diversa sul come funziona un progetto e come si porta avanti. È vero che come dicevate prima, no, nel dire ma voi siete lì dal 2009 col compianto Orsi parlavate di quello, io facevo parte di quell'amministrazione, abbiamo parlato, per chi porta avanti dei sistemi di infrastruttura probabilmente non manca, per quello che ho detto che può venirmi la voglia di candidarmi il terzo mandato per vedere l'opera del ribaltamento del casello. Quindi tutte queste cose che sì, certamente è giusto e correttamente, ma dire che i cittadini, io ho vinto le elezioni perché ho portato una bozza di convenzione, non corrisponde al vero. Ho vinto le elezioni per la seconda volta con, diciamo, un margine molto alto di differenza tra la proposta che ha fatto l'amministrazione del sindaco Garbarini è quello che ha fatto la proposta del candidato sindaco Stefania Scarrone, con una percentuale talmente alta che non penso che possa essere stata raggiunta soltanto dal ribaltamento del casello. Dico questo perché è sempre facile, è vero, ognuno ha i suoi ruoli, è sempre facile essere seduto da una parte e indicare qual è la strada maestra agli altri che comunque sono quelli che del fare. Io quello che voglio, e senza, non lo dico come polemica, ma quello che vorrei che tutti quanti capissero, che è vero che la vicinanza, i rapporti, posso definirli di amicizia, col viceministro Rixi, che da anni ci conosciamo, e lo ritengo una persona seria, che oggi esercita un ruolo molto determinante, soprattutto per la regione Liguria, perché a volte avere degli interlocutori che seguono nei vari ministeri, al governo, più vicini alla regione, che conoscono la nostra realtà, non è soltanto che è venuto a fare lo spot elettorale per lanciare la campagna elettorale, che sicuramente non ne aveva bisogno di quell'ausilio, di quell'aiuto all'assessore Poggi, perché penso che chi ha votato l'assessore Poggi l'abbia votata non perché è venuto il viceministro Rixi, ma perché abbia una sua identità, affinità all'interno del territorio albisolese, come ognuno di noi. Quindi questo è un dato di fatto. Quindi il fatto che, e spero che rimanga registrato e tutti quanti se ne vadano a prendere una copia, io non ho preso in giro i cittadini, perché io sto continuando a lavorare su determinati punti dove sono convinto, e ci aggiungo un po' di speranza, che io riesco a portare l'obiettivo a casa. E magari questo obiettivo, spero che quando arriveremo nel 2009 alle elezioni e avrò la demenzialità di ricandidarmi, sia un punto attivo e fattivo del fatto di avere non soltanto la bozza di convenzione firmata, ma anche il progetto esecutivo del ribaltamento del casello, perché quello non è uno spot elettorale, quella è un'esigenza territoriale che tutti noi viviamo, e quindi il fatto della ripartenza è quello che stiamo soffrendo da anni per vicissitudini non attribuibili al comune di Albissola Superiore. Il fatto di avere un cantiere che è stato inaugurato negli anni 15 anni fa non è colpa del comune di Albissola. Il comune di Albissola ha cercato di fare, determinare e portare avanti le situazioni. Terzo, ultimo, e concludo così poi ci sarà una parte di replica, il canale scolmatore che abbiamo ereditato come idea, l'abbiamo ereditata ante 2009. E quindi questa idea che è ante 2009, che tutti quanti comunque, perché il canale scolmatore oggi è propedeutico al ribaltamento del casello, ma non dobbiamo dimenticarci che noi abbiamo una fetta di territorio che è vincolata da una situazione di piani di bacino che riguardano proprio l'esondabilità del Rio Basco. E quindi la precedente amministrazione 2009 aveva già attivato delle procedure con la Regione per arrivare alla realizzazione, ma non è una cosa così scontata. Ai tempi c'era un'idea, è stata portata avanti, ma le conseguenze che possono portare alla realizzazione di certe opere derivano tutte dal fatto che comunque c'è un cantiere ancora, e ahimè che è 15 anni che è fermo, che se no probabilmente tutto quello che è avvenuto e che dovrebbe avvenire, che è quello di avere una progettazione definitiva esecutiva del ribaltamento del casello con l'interconnessione dell'Aurelia Bis, è derivante proprio da una conseguenza: si finisce un'opera, se ne iniziano delle altre perché sono propedeutiche a far funzionare quell'opera che oggi tutti quanti siamo consapevoli che è così, è monca, anzi è un disastro. Quindi questo è tutto il percorso che si sta portando avanti. Io sono uno che crede nei suoi interlocutori, ci sono delle cose che si possono fare velocemente, ci sono delle cose che si possono fare meno velocemente, però, perdonatemi, il fatto che la Giunta Garbarini abbia vinto il secondo mandato su quella, secondo voi, su quella bozza di convenzione, io non ridurrei gli albissolesi così indietro nel tempo per credere ancora che gli asini volino. Grazie.
Sì. Prego, parlare, può parlare solo una persona a questo punto?
Chiedo scusa.
Può parlare solo ancora una persona?
No, guardi, posso dire che
era solo per chiedere altrimenti
perché questo è un tema talmente importante che grazie, riguarda okay, tutti quanti, perfetto, al netto delle visioni diverse, ma do ampio spazio al...
Non applichiamo rigidamente il regolamento perché sennò...
No, sennò avrei già sforato io.
No!
Sì, sì, certo. Allora, come allora lei adesso, al di là del fatto di come lei abbia vinto, non soffermiamoci su questo. Più che altro, no, non soffermiamoci su questo, nel senso che voglio andare oltre. Voglio andare oltre, non era una polemica, ci mancherebbe. Però, appunto, ricordo quello che ha detto già prima la consigliera Cello, che il 14 maggio il ribaltamento del casello sembrava una cosa fatta dei giornali. Il 14 maggio, se non ricordo male, eravamo in campagna elettorale e io mi ricordo che lei diceva, appunto, la convenzione sembrava, adesso ha detto che per firmare una convenzione ci vuole il progetto. Allora obiettava questo. Ok. Sì, ok, allora aveva detto così, però comunque lei parlava di tempi praticamente certi, che 3 anni, 4 anni, cioè l'avrebbe visto in questo mandato se chiaramente avesse vinto, perché eravamo in campagna elettorale. E questo non era uno spot elettorale, mi scusi, cioè Adesso lei dice per vederlo dopo 2 anni, dice dovrò ricandidarmi ancora per il terzo mandato, appunto siccome lei tutto sommato ha lavorato tanti anni nel settore pubblico, quindi dovrebbe, cioè ha detto che se ne intende e giustamente era il suo lavoro di come vanno avanti queste cose, allora c'è qualcosa che non va, cioè o era uno spot elettorale o non lo era, vista la realtà di come vanno, di quanto tempo ci vuole a fare le cose, sia in fase di progettazione e sia in fase poi di realizzazione, perché l'Aurelia Bis diciamo che quando sono partiti i lavori nel 2013, credo che il compianto sindaco Orsi pensasse di vederla dopo 5 anni, voglio dire prima del 2019, di inaugurarla, perché si diceva che sarebbe stata inaugurata, se non ricordo male, nel 2018, no? Quindi voglio dire, evidentemente, ma lì ci sono stati anche problemi di altro tipo, la ditta eccetera eccetera, però questo, quello che secondo me non, e secondo quello che diceva anche la consigliera Cello prima, non va bene nei confronti della cittadinanza, è quello di spacciare un qualcosa per fatto quando non è fatto, e non solo, lì sono solo parole, cioè parole, è stata una canzone di Mina e di Alberto Lupo, ma non dovrebbe essere quella di un'amministrazione che dovrebbe essere, diciamo, trasparente. E poi anche successivamente, non solo in campagna elettorale, ma successivamente a vertici più alti. Perché, insomma, anche il viceministro Rixi, voglio dire, che viene ogni volta a dire è tutto, cioè sì, sicuramente il progetto, ma intanto passano gli anni. Ho capito che è propedeutico, però intanto l'Aurelia Bis, prima o poi, cioè non c'è neanche uno straccio di convenzione firmata. E quindi non c'è nulla di nuovo rispetto alla campagna elettorale, rispetto a quando lei è stato eletto, è stato rieletto 2 anni fa, quasi 2 anni fa. Quindi noi, cioè, diciamo questo, ecco, dal punto di vista invece del fatto che sembra che noi siamo sempre appunto quelli del no, no? Perché ci è stato detto molte volte questo, dica... No, e potrebbe essere un'ulteriore volta, non lo so, però non si potrebbe, noi facciamo una proposta, non si potrebbe istituire, sempre in relazione al ribaltamento del casello, chiaramente, una commissione ad hoc con esperti che abbiano a che fare con ANAS, ASPI, eccetera, eccetera. Cioè, voi avete i tavoli? Il tavolo del consigliere regionale Bozzano prevede questo già? Mi chiedo.
Guardi, provo a dare due risposte, perché so che quello che ha letto la consigliera Cello corrisponde al vero, perché nell'interlocuzione con Bozzano era avviata, ma non è ancora stata, non c'è ancora questo tavolo. Perché lì poi sono enti sovraordinati, quindi la Regione chiederà alla Prefettura di aprire un tavolo dove ci saranno informazioni. Io ho un tavolo aperto con i sindaci di Savona, di Albissolamare e ANAS, di conseguenza che tavolo ulteriore apriamo? Cioè, voglio dire, per dare informazioni, io credetemi che ho l'ansia di dare informazioni positive, che queste verranno fuori probabilmente dall'incontro del 5 maggio a Genova con i vertici di ANAS, probabilmente conosceremo l'impresa che è deputata a proseguire il cantiere. E nella richiesta che facemmo un po' di tempo fa al commissario di ANAS, dove chiedevamo di avere la possibilità di avere noi un tavolo operativo come sindaci per capire lo stato avanzamento lavori, in modo che poi, io ho sempre detto, io alla cittadinanza devo dire qualcosa, le domande che mi fanno per strada devo saper dare delle risposte, non presunte risposte, o esce domani l'articolo su un giornale online che hanno visto, incominciato a vedere un mucchio di macchine ANAS che hanno fanno questo e fanno quell'altro. Quindi noi avremo questo tavolo, vedremo quali saranno gli sviluppi, però direi che aprire il tavolo con ANAS sono doppioni che non servono a niente, e oggi sono doppioni che sono deputati a chi governa, in modo che poi chi governa possa dare delle risposte, ma non perché chi governa quando vado a quei tavoli lì vado io perché ho la delega, mi sono tenuto la delega dell'assessore ai lavori pubblici, quindi non voglio dire il Consiglio Comunale non c'entra nulla, io sono l'interlocutore in quell'opera lì, sono l'interlocutore come lo fa il sindaco Russo, come lo fa il sindaco Nasuti, che poi migra informazioni a tutti. Penso che ANAS, una volta fatto quello, che faccia un tavolo aggiuntivo, se poi è richiesto dalla prefettura, dalla regione, che ci sarà un ulteriore tavolo, ma non so con quale aspettative di riuscita, perché si ripeterebbero le stesse cose. Noi siamo vicini al commissario, di quindi da lì direi che ulteriori tavoli non servono a nulla, ecco, perché nel momento in cui non avete bisogno di farmi interrogazione, perché nel momento in cui io avrò notizie, la prima occasione, bene, tanto lo farò come dichiarazione magari sugli organi di stampa, ma per non farvelo sapere dagli organi di stampa, in riunioni
dedicate
la possiamo fare strettamente al nostro consiglio comunale, ma pensare di invitare l'universo mondo perché ci diano risposte, penso che dobbiate e penso che abbiate fiducia in quello che vi trasmetto. Prego, consigliere Corona.
Sarò velocissimo perché stiamo dibattendo bene, è un dibattito costruttivo, lo vedo con delle aperture, diciamo, quasi nuove, ecco. Io però volevo ricordare alcune cose che cioè non c'è futuro se non c'è il passato. Dobbiamo parlare un po' un attimo di passato. Se io avessi il cervello di Gasparri, ma non ce l'ho, purtroppo, per fortuna, non lo so, non ce l'ho quello di Gasparri, però sarei venuto qui con una cavagna di carote, perché lui è andato nell'audizione con le carote, perché ho l'impressione che tutto quello che concerne l'Aurelia Bis sia una specie di carota che viene messa davanti all'asino piano piano, cosa che dissi già all'epoca Orsi, pur non essendo consigliere, in una commissione gli dissi: caro sindaco, tu sei come i testimoni di Geova, che dicono nel 64 ci sarà la fine del mondo, poi non c'è stata, per sfortuna loro, e allora no, di volta in volta prorogato. A me faceva questa impressione qui il modo di parlare di Franco, perché non ho mai dimenticato Franco, e perché venivano le cose date per imminenti se non per fatte, e poi succedeva che invece capitava che non maturava niente, le cose non andavano avanti. Io ricordo che si parlava di un fantomatico progetto Paeta, si era aggirata la Paeta per i nostri comuni, l'ho accompagnata anch'io a vedere un coso dell'Aurelia Bis, un'uscita lì alle funivie dell'Aurelia Bis, e c'era un progetto Paeta della regione che doveva chiarificare molte cose che invece poi non lo so se sia stato presentato, se sia visto, però è stato sempre come fosse un ectoplasma, e venivano date cronografie di tempo, cronoprogrammi come si chiamano oggi, che parlavano di 1, 2, 3, 4, 5. Quando in una riunione qui l'ingegner Forzano, mappe alla mano e pareri di suoi illustri colleghi, aveva detto che dal momento in cui si iniziano le procedure per il ribaltamento del casello, comprendenti anche il canale scolmatore, i tempi minimi dovevano essere di 8 anni. C'è stata quindi una situazione di poca chiarezza, di poca trasparenza, tant'è vero che noi, ancora nella legislatura precedente, capogruppo vaccino, avevamo chiesto il carteggio del comune con l'ANAS. Io credo che non ci sia mai arrivato, o mi sbaglio io, non lo so. Sono cose che la minoranza ha il diritto e il dovere di sapere e di avere la possibilità di commentare. Io sono d'accordo su una cosa con te, sindaco, perché io l'ho fatto all'amministratore. La burocrazia, gli eventi più strani che si verificano incidono tutti sui tempi. Su questo sono perfettamente d'accordo. Io ho avuto fortuna quando sono stato assessore ai lavori pubblici, perché in 4 anni ho fatto una serie di cose che una volta le ho elencate. Orsi mi ha detto: ah, ma tu in 4 anni non hai fatto niente. Io in una commissione le ho elencate e Orsi è diventato bianco così, se non mi fermava quello dei bagni marini che mi diceva: basta, cosa dici? Probabilmente sveniva, Franco. Ma io ho avuto fortuna. Perché? Per due motivi. Primo motivo, i lavori, sia della passeggiata, ma ne cito due di quelli che abbiamo fatto, sia del completamento nella zona di Levante della passeggiata mare, sia del ponte di Grana, erano già stati correttamente portati avanti dalle amministrazioni precedenti e quindi noi ci siamo trovati della pappa sostanzialmente fatta. Secondo motivo, forse ancora più importante del primo, era che nel periodo immediatamente post Tangentopoli gli appalti venivano aggiudicati con la media mediata. E la media mediata, tu sai meglio di me, l'hai fatto di lavoro, come funzionava. Ed è stata, appena si sono accorti di come funzionava, l'hanno tolta subito di mezzo. Perché? Perché le imprese si mettevano d'accordo fra loro e questo costituiva una possibilità di sveltire moltissimo le cose. Però i politici venivano lasciati da una parte. Si sono accorti di questa mancata opportunità che si erano concesse e l'hanno subito abolita. Quindi questo te ne do atto, ci sono delle difficoltà, ma la cosa importante, come hanno detto molto bene Serena, come ha detto molto bene Stefania, è che per anni, adesso non avete detto anche delle date precise, ma per anni, dal 2009 ad adesso, soprattutto devo dire, e poi mi dite se è sempre contro voi, soprattutto nei 10 anni di Orsi, venivano date per fatte. E io, quando in una riunione, appena ero stato eletto nella legislatura precedente, ho detto che l'amministrazione mente sapendo di mentire, beh, lì mi sono saltati tutti in testa. Adesso ci abbiamo la prova. Perché le cose si sapevano e però venivano date come informazione alla popolazione e alla minoranza, venivano date su dei presupposti non reali. Grazie.
Grazie, consigliere Scorona. Una cosa, il tuo discorso fila, quindi non ho nulla da aggiungere. Quando si progetta o quando si accede a un'idea progettuale, lì non si mente. Lì purtroppo non è una menzogna che uno trasmette ai cittadini, perché voi volete dirmi che nel momento in cui, di cui un'amministrazione che io faccio parte da quella data lì, non avremmo voluto anticipatamente vedere realizzate delle opere? Purtroppo quando tu sei spettatore e ti auspichi che questo avvenga, non è poi perché se non avviene abbiamo mentito. È come nel momento in cui io ho creduto e credo tuttora che quella bozza di convenzione si trasformerà in convenzione e nella ripartenza dell'Aurelia Bis ci sarà una conseguente progettazione che sarà fattiva. Poi, ricordando l'ingegner Forzano, che stimo come persona o per lo più come ingegnere, aveva delle idee chiare, ma questa sua battaglia che ha sempre combattuto, e io lo dissi a lui, quindi lo posso dire pubblicamente, era soltanto una battaglia di spostamenti, perché lui poi non lo stavano ad ascoltare e lui ha perseguito questa battaglia, non gli ha mai dato un incarico, non gli ha mai dato, quindi davano, era la logica che lo scavalcavano, e lui si era preso questa battaglia da solo, il Don Chisciotte che combatteva un sistema. I sistemi oggi tutti i giorni vediamo che funzionano o non funzionano, ma quello del sistema del Consiglio Comunale di Albissola, che se porta un'idea, la porta perché deve essere migliorativa, perché tutti quanti noi, da me che sto parlando, a tutti quelli che siamo seduti in questo Consiglio Comunale, abbiamo una visione di riqualificazione, di vivibilità diversa rispetto a quello che abbiamo oggi. Purtroppo, perché se fossimo così danarosi da poter affrontare progettazioni di ogni genere, portarle lì e dirgli bene, adesso fate la gara, non la fate, la facciamo noi. Purtroppo sono cifre talmente importanti che il Comune di Albissola, al netto dell'accantonamento per pagare qualcosa che si potrebbe essere condannati sperando di no, sono lontani, quei soldi lì ci vogliono per una progettazione esecutiva di due opere del genere, quindi non possiamo immaginare. Quindi quello che io, e mi accomuna sempre quella famosissima parola che è la speranza, ho sempre la speranza che nei miei interlocutori sia stato talmente bravo a migrare quello che precedentemente aveva fatto Franco, che anche lui, se avesse avuto la sfera di cristallo, probabilmente avrebbe, era talmente intelligente che avrebbe cambiato via, piuttosto che parlare di viabilità, che è il tema che oggi tutti quanti gli albissolesi hanno nel cuore, perché cambierebbe morfologicamente un territorio se spariscono sti benedetti mezzi pesanti. E quindi di lì noi, dico, non è una raccontar frottola alla gente, è una visione di avanzamento, di strategia non politica, di amministrazione che porta qualcosa avanti per la sua città, che viene interrotta soprattutto da enti che non ne ho il governo, ma devo essere così bravo da interloquire con loro e fare spiegare al meglio quali sono le necessità di Albissola. Direi che abbiamo ampiamente dibattuto, quindi direi che ci deve essere,
non c'è
votazione, ma c'è un grado di soddisfazione nelle risposte. Non lo so, chiedo al segretario. No, è un'interrogazione, però se c'è soddisfazione o no.
Non va votato.
Non va votato, certo.
Beh, diciamo che non siamo soddisfatte. Avrei, a dire la verità, aveva ragione il consigliere Corona, perché al punto 6 non mi sembrava di aver ricevuto risposta, magari lo ridico. Quali azioni concrete si intendono intraprendere per sollecitare la realizzazione dell'intervento e per gestire un confronto trasparente con la cittadinanza? Cioè, se l'amministrazione ha per il prossimo futuro delle azioni concrete per andare a sollecitare questi famosi tavoli in regione, al ministero, preposti per battere un po' i pugni sui tavoli, via.
Ma io più che battere i pugni ci vado in punta di piedi e con rispetto, perché posso venire a casa sua e battere qualsiasi pugno sul tavolo per ottenere qualcosa, ma lei, se mi presento come mi continuo a presentarmi, con una persona educata e seria, penso di, e mi auguro che mi diano delle risposte concrete nell'attuazione delle cose. Io le dico, probabilmente forse i pugni sul tavolo mi portano a quando avevo 20 anni, quindi oggi ho cambiato proprio tipologia di approccio, e con loro ogni volta che li incontro, a partire dal viceministro, a scendere con l'assessore Gian Pedrone, che è il deputato alla realizzazione del canale scolmatore, a tutte le cose, penso che con questo mio modo oggi, bene o male, nell'arco degli anni abbiamo portato milioni di euro sul territorio, che poi alla fine, come diceva il consigliere Corona, se incominciamo a contarli tutti e io ce l'ho in un file e un giorno così non sono bravo a scrivere, quindi, ma magari con l'intelligenza artificiale mi faccio fare un discorso con tutte le cose, i soldi che sono state portate in questi anni di mandato e di mandati sono veramente tante. Quindi le dico, io mi batterò finché ne avrò le possibilità, finché avrò questo ruolo, proprio per chiedere che questa è una necessità. L'hanno capito in tutti i modi, dal Presidente della Regione, l'aveva capito il Presidente della Regione precedente Toti, dove avevano portato quel famosissimo master plan che parlava di viabilità, soprattutto di viabilità, partendo dal casello di Albissola, arrivando sino a Vado con l'interconnessione del porto. Quindi questi sono documenti che comunque sono in regione e non sono così carta straccia. C'è soltanto che adesso nell'impegno del viceministro, che ha dichiarato nell'ultimo periodo, il mese scorso, che le opere stanno andando avanti, quindi io mi fido e vediamo cosa succederà. Se avrò informazioni, come vi ho detto prima, a partire dall'Aurelia Bis, dove ho chiesto determinate azioni positive appena parte il cantiere, quindi io su quello sicuramente sarò parte diligente nel portarmi avanti quelle. E quindi al punto 7, se il sindaco intende confermare oggi l'impegno preso in campagna elettorale, in tal caso con quali iniziative concrete intenta darvi seguito, è la risposta che vi ho data adesso. Continuerò a avere con i miei interlocutori, finché ne avrò la possibilità, di dare seguito che venga portata avanti questa procedura. Mi auguro e spero che questo avvenga. Grazie. Chiedo scusa, non ho acceso il microfono. Passiamo al punto 6 all'ordine del giorno, non lo sto a rileggere perché non è rimasto. Prego, consigliere.
Allora, si tratta appunto di un'interrogazione urgente. Il gruppo consigliare, in senso dell'articolo 43 del decreto legislativo del 2000, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, premesso che in via Casarino, nel tratto prospiciente con parti industriali dismessi denominati ex Grandis ed ex Sacer, persiste da tempo una situazione di precarietà strutturale del muro di delimitazione, attualmente oggetto di una parziale e provvisoria delimitazione tramite transenne. Premesso che tale installazione, nata con carattere di temporaneità, risulta ormai stabilizzata in loco da un periodo incompatibile con il concetto di emergenza, senza che siano seguiti interventi di ripristino definitivi. Premesso che le transenne metalliche a bordo del passaggio pedonale presenti versano in stato di evidente ossidazione e vetustà, costituendo esse stesse un fattore di rischio per i pedoni e un oggettivo danno al decoro urbano in una zona di collegamento sensibile. Premesso che si rileva inoltre la presenza di un'alberatura medio fusto situata lungo il medesimo asse viario, i cui rami interferiscono con la pubblica illuminazione e la sede stradale, necessitando di urgente verifica fitostatica e potatura. Considerato che l'articolo 54 del TUEL attribuisce al sindaco il potere e dovere di intervenire per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, che la sicurezza della viabilità e la manutenzione delle infrastrutture limitrofe alla sede stradale sono obblighi inderogabili dell'ente e dei proprietari frontisti, che l'inerzia prolungata nella risoluzione di criticità strutturali espone l'amministrazione a potenziali responsabilità civili e penali in caso di sinistri o cedimenti. Tutto ciò premesso e considerato, si interroga il sindaco e la giunta per sapere 1) sullo stato tecnico quali siano le risultanze degli ultimi accertamenti tecnici effettuati dall'ufficio tecnico o dalla polizia locale circa la stabilità del muro tra zona ex grandis e passaggio pedonale in via Casarino e il grado di rischio per la pubblica incolumità. 2. Sulle responsabilità dei privati, se siano state esperite formali diffide ai sensi del codice della strada e del regolamento di igiene verso le proprietà dei comparti ex grandis ed ex sacer per il ripristino delle recinzioni del muro. 3. Sui poteri sostitutivi, se l'amministrazione in caso di accertata inerzia della proprietà intenda procedere con ordinanza contingibile urgente per l'esecuzione in danno dei lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva. 4. Sui tempi di ripristino, quale sia il cronoprogramma per la rimozione delle transenne ammalorate e la riapertura del transito pedonale in condizioni di piena efficienza e decoro. 5. Sulla manutenzione del verde, se sia già stato programmato l'intervento di potatura dell'alberatura segnalata e se sia prevista una perizia sulla stabilità della stessa. Grazie.
Grazie a lei, consigliera. Questo è un tema un po' più semplice rispetto a quello che è stato precedentemente discusso. Allora, io mi sono fatto fare dalla polizia locale un attimo lo stato dell'arte sulla situazione dove mi hanno citato questo. Allora, con un'ordinanza sindacale dell'8-9 del 2026 di messa in sicurezza della porzione dell'immobile prospiciente via delle Fascine, in data 5-9 i vigili del fuoco e la polizia locale intervenivano per via delle Fascine per la pericolosità di questo muro, si provvedeva all'interdizione di quella parte e chiusura della strada con rete metallica, come citava lei, della proprietà polizia all'interno del capannone, che parrebbe che poi abbiano dato corso con la proprietà e quindi la parte, diciamo, quella delle via delle Fascine hanno ritenuto di non dover fare ulteriori ordinanze di messa in sicurezza, anche perché tenete conto che sono ormai sono siti talmente abbandonati, talmente vecchi, però la perimetrazione, che poi è quella che è prospiciente sulla strada, soprattutto di via delle Fascine, deve essere mantenuta in sicurezza perché comunque c'è parcheggio e traffico, però hanno ritenuto che al di là della caduta di quei calcinacci che sono venuti giù, poi la stabilità del muro non ha difficoltà. Poi invece sulla via, diciamo, Casarino, sulla parte pedonale dove sono cadute alcune porzioni di calcinacci dal muro, anche lì è stata fatta una verifica da parte dei proprietari del sito dell'ex grandis, e quindi si vede una piccola fessurazione, ma che è dovuta alla vetustà, probabilmente alle vibrazioni, una serie di cose, ma il muro non ha pericolo di ribaltamento. Difatti, dopo che è stata fatta quella verifica, se avete visto, prima c'era il nastro bianco e rosso che interdiva la possibilità del passaggio, poi l'hanno tolto perché hanno verificato con dichiarazione alla polizia locale che il muro non ha problemi di cedimenti strutturali, o magari poi domani cade, però sperando di no. E anche lì comunque sempre c'è molto interesse a riqualificare quella zona, soprattutto nella Sacher c'è già un progetto abbastanza avanzato presentato alla sovrintendenza per la riqualificazione di quel sito, quindi diciamo che siamo abbastanza a buon punto, e che purtroppo se non avessimo avuto questa peculiarità che il Rio Basco esonda e quindi alluviona quella parte lì, probabilmente avremmo già avuto dei progetti esecutivi, perché ci sono i soggetti che stanno lavorando ormai da 4 anni con la Regione Liguria per capire quali sono le attività positive per andare a costruire lì e riqualificare la zona. Purtroppo abbiamo ancora quella difficoltà, hanno speso in progettazioni per modificare, vedere con varie modellazioni da parte di tecnici idraulici se costruiscono a un modo l'acqua eventualmente dove può andare a finire o altro. In ultimo, sulla richiesta dell'alberatura, io prendo spunto da quello che aveva scritto il dottor Tinivella, che è del Centro Sperimentale Assistenza Agricola, che sono quel centro che in pratica ci fa l'analisi delle piante che abbiamo sul territorio. E per quanto riguarda la nota che avete chiesto, anche se io sarei onestamente per eliminarla quella pianta lì, perché così mi produce anche a me ansia, perché è un pioppo enorme, ha una serie di cose che probabilmente poi è un unicum su quella via. È vero che sarebbe una spianata senza quell'alberone lì, però sta ingrandendo talmente tanto, probabilmente fa pressione sul muro di controriva dell'alveo, colletta un po' verso il sedime stradale, ma al netto di quello che è il mio pensiero, che non faccio quel mestiere lì, e il tecnico Tinivella dice, con riferimento alla richiesta del mail, quindi all'esemplare di pioppo presso via Casarino rappresentato nella fotografia, si comunica che in relazione ad un sopralluogo effettuato nel mese di febbraio 2026 e alla relativa indagine visiva di tipo speditivo effettuata, che la pianta non presenta al momento criticità tali da dover intraprendere azioni specifiche. È programmato nei prossimi mesi un approfondimento diagnostico anche di tipo strumentale al fine di verificare un'eventuale variazione delle condizioni dell'esemplare. Questo è quello che scrive il tecnico a cui il comune che ha dato l'incarico. Quindi è monitorato, quindi sulla base di quello che dice l'agronomo, direi che
dovrebbe essere sicurezza.
Mi mette nel punto di dire che l'albero è sicuro. Sì, che comunque questo ne diviene da un atto di consulenza che Albisola Servizi, la società partecipata del Comune, ha dato seguito quale gestore del verde pubblico, quindi ha dato l'incarico Albisola Servizi e quindi il tecnico Tinivella ha dato questa risposta. Sì, no, è sempre lo stesso. No, ho soltanto aggiunto che siccome Albisola Servizi è titolata dalla gestione del verde sul territorio, è stata data da Albisola Servizi, quindi questa è una risposta che il tecnico ha dato ad Albisola Servizi, e quando io l'ho interrogato mi hanno girato questa nota.
Posso
Prego, consigliere Acello.
Il dottore, questo è l'agronomo, questo Tinivella? Ah, perché di solito le altre relazioni che ho visto erano firmate da Minuto, ma è sempre lo stesso centro, è sempre quello di Albenga? È il CERSA, sì. Albenga, ok. Allora, in merito all'albero, io credo che questo albero, ma chiedo conferma, non sia stato potato da anni. Chiedo che perché gli altri, in Corso Mazzini abbiamo visto la potatura. Io chiedo di fare un accertamento a vedere, perché questo albero rispetto agli altri sul territorio albissolese è di dimensioni notevoli e credo che una potatura che di solito si fa, credo, in periodo invernale, non sia, almeno quest'anno, se non anche addirittura l'anno scorso, non è stata fatta su questo esemplare. Però su questo chiedo una precisazione a chi fa, a chi si occupa, a Bisola Servizi. Però non ho capito la questione di via delle fascine, come mai resta sempre transennata? Cioè, se oggi questo muro non è più un problema, sono 10 parcheggi, in questa via delle fascine che perdiamo anche, lo dico così, anche in una zona che insomma qualche parcheggino in più male non fa. E chiedo anche una precisazione sulle, come abbiamo chiamato, sulle sulle transenne, sullo stato di quelle transenne, se come polizia locale, se sono previste una ripiturazione, se sono previste, alcune sono divelte, insomma se è previsto di riandare a vedere, perché sono una peggio dell'altra. Parlo delle transenne bianche e rosse che esatto, che tengono la strada, l'attraversamento pedonale dalla carreggiata. Quindi queste precisazioni qua, via delle fascine perché rimane transennata e la questione delle transenne.
Ma allora, per quanto riguarda, partendo dall'ultimo, dalle transenne, sono archetti parapedonali che probabilmente, se ce n'è qualcuno che produce qualche ossidazione, ormai sono lì da tanto tempo, tenendo conto che quelli hanno una verniciatura a caldo quando si mettono, perché sotto è un ferro di dimensioni veramente minime, e poi vengono verniciate a caldo. È vero che poi al colletto, cioè dove è impiantato in terra con tra l'asfalto e con l'acqua, l'ossidazione, la ruggine, e lì non è che andando lì e pittandola si risolve o si blocca questo stato di ossidazione, perché purtroppo sono componenti fatti così. Bisognerebbe probabilmente investire in la sostituzione di alcuni che sono ammalorati, e poi effettivamente ce n'è un numero talmente alto, con una cifra di investimento abbastanza importante, ci vogliono tanti soldi, quindi il degrado oggettivo non è sicuramente quello che poi può produrre, anche perché tenete conto che quelli delimitano soltanto la carreggiata nei centri urbani e non sono permessi in altre, dove c'è una velocità media dai 50 all'ora a scendere, perché quelli non sono una barriera fisica, ma a livello stradale, se una macchina ci picchia dentro, non è che abbiano questa grande protezione, ma sono quelli che permettono di essere installati all'interno del centro abitato, dove si prevede che ci sia una velocità tale, che rispetti una velocità tale che facciano proprio da deterrente, in modo che il pedone cammina all'interno e la macchina se ne deve stare fuori. Per quanto riguarda la questione delle transenne in via delle fascine, come dalla dichiarazione, e quindi il muro non ha, farò parte diligente per capire come mai non sono ancora state spostate, dalle dichiarazioni sia della polizia locale che dei vigili del fuoco, dove dicono che l'instabilità del muro non c'è, quindi ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui, ora lì è vero sono parcheggi, è una via abbastanza, io non ci parcheggerei mai la macchina perché già le vandalizzano sotto i lampioni, figuriamoci in quella via, però detto ciò è una possibilità, specialmente nel periodo estivo, di avere 10 parcheggi in più che al di sola non guastano, quindi sentirò qual è l'azione positiva da intraprendere con la polizia locale. Anche qui vi chiedo il grado di soddisfazione.
Sì, parzialmente soddisfatti.
Parzialmente.
Ora, sulla Sacher ha detto che ci sono delle interlocuzioni, insomma, che stanno andando avanti. Invece chiedo sull'area Grandis.
Anche sull'area Grandis.
Per due progetti diversi o per lo stesso?
Due progetti completamente diversi, perché sono due proprietà diverse.
Ma la proprietà della Grandis è frazionata o è una sola? Che lei sappia, magari.
Mi fa una domanda, ma io penso che non ci sia frazionamenti, perché gli interlocutori che ho sempre avuto io parlano di tutto il compendio Grandis, quindi non la prenda, la prenda col beneficio di dubbio, ma almeno io con loro parlo di tutta la proprietà Grandis. Sì, lì non c'è supermercati. No, no, ma è, ormai ci conosciamo da un po' di tempo, no? Quindi voglio dire. Bene, ringraziandovi diamo chiusura al Consiglio Comunale, grazie per l'attenzione e buon primo maggio con fave e salame. Buon